torture a Sollicciano. La procura ha processo 10 agenti e 2 medici. Le accuse: i sanitari avrebbero coperto i pestaggi dei detenuti con certificati falsi. E anche sulle pagine della Repubblica troviamo, seppur con solo un breve trafiletto, questa notizia. Ben più ampia la ricostruzione sul Tirreno: torture in carcere, 12 imputati, come ricordavamo, 10 gli agenti penitenziari, 2 i medici che avrebbero stilato dei referti non veritieri. Chiusa l'inchiesta sulle violenze detenute nelle celle di Sollicciano, la procura chiede rinvio a giudizio per 12 persone. Ne parliamo di questo con presidente di l'Associazione Altro Diritto, Emilio Santoro. Vediamo se riusciamo a entrare in collegamento con lui. Ci senti?
Sì, buongiorno Pedro Riccardo, buongiorno.
Grazie mille per la disponibilità, Emilio. Innanzitutto, questo ovviamente è un caso che è in evoluzione, una richiesta di rinvio a giudizio, quindi tutte le cautele devono essere utilizzate, però da ciò che leggiamo è che proprio un lavoro di ricostruzione degli inquirenti, di intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di ribaltare l'iniziale ricostruzione dei fatti. All'inizio era passato come delle aggressioni a agenti penitenziari da parte dei detenuti, e ora invece la realtà ricostruita dalla magistratura è tutta l'opposto. Quindi, insomma, mette in luce anche, tra l'altro, un ruolo negativo da parte della medici, di questi due medici del carcere.
Sì, sì, allora, noi, insomma, come Altro Diritto entriamo con cadenza, diciamo, due volte alla settimana dentro il carcere Sollicciano, incontriamo i detenuti, una volta per problemi generali relativi all'esecuzione, un'altra volta specificamente per i problemi di accesso alle tutele sociali. E in base a questi ingressi, questa situazione è, insomma, risale a tempo indietro e l'abbiamo monitorata, constatata e segnalata, tant'è vero che quando la procura ha aperto un'inchiesta abbiamo mandato una lunga memoria su 3 casi, insomma, che conoscevamo molto bene e che ci sembravano molto documentati, in cui in uno c'era stata addirittura una pressione su il detenuto che era stato picchiato a costringerlo a ritirare la denuncia in cambio di un trattamento migliore intracarcerario. Poi lui si è pentito di averla fatta, voleva essere messo in sicurezza. Abbiamo mandato una memoria di varie pagine alla Procura della Repubblica che fa parte degli atti dell'inchiesta. Quindi questo era un problema che dentro Sollicciano si sapeva e che con la sua inchiesta la Procura ha scoperchiato. Devo dire ancora una volta che è molto importante il lavoro di indagine che fa la stessa polizia penitenziaria su, insomma, i suoi appartenenti che commettono questi atti, perché questo poi non, se no sembra sempre che uno celabria con la polizia penitenziaria. No, ci sono alcuni soggetti che, appunto, commettono atti illegali ed è la stessa polizia penitenziaria, attraverso il suo nucleo investigativo, che li fa emergere. Quindi è tutto sommato un grande segnale di sanità della polizia penitenziaria nel suo complesso. La cosa che dicevi è molto grave, perché questo è successo anche nel caso di tortura in cui c'è stata già una sentenza di condanna in primo grado nel carcere di San Gimignano, sempre in Toscana. Cioè, i medici, che non sono più medici dipendenti dal Ministero della Giustizia, sono medici delle ASL, che appunto è stato voluto questo cambiamento, questo svincolo del medico dal Ministero della Giustizia, dall'apparato dell'amministrazione penitenziaria, e il rientro nei medici civili ordinari, quelli che visitano e curano tutti noi, proprio a tutela della salute dei detenuti e a tutela del fatto che ci fosse qualcheduno libero di denunciare le eventuali violenze che subiscano. Allora, il fatto che a San Gimignano, come a Firenze, come a Sollicciano, risulti che invece i medici continuano a essere pare conniventi con gli agenti che commettano violenza è veramente gravissimo, perché loro sono il sistema di controllo e di sicurezza essenziale. Questo tutte le raccomandazioni europee ci dicono, per tutelare i detenuti la cosa migliore è far entrare amministrazioni diverse, far entrare i cittadini dentro il carcere. Ora, se l'amministrazione diversa, centrale, che è quella della sanità, che appunto quando un detenuto ha delle lesioni gli viene portato, non fa il referto, è chiaro che il principale sistema di controllo e anche di dissuasione dagli atti di violenza, perché è chiaro che se io so che se faccio un atto di violenza sul detenuto e questo non viene refertato, il referto non viene passato alla Procura della Repubblica con la dichiarazione del detenuto su come è avvenuta la lesione, mi sento molto più tranquillo. Se io so che sistematicamente ogni lesione un po' sospetta del detenuto viene passata alla Procura della Repubblica, beh, il mio atteggiamento e la mia tranquillità nel fare violenza sui detenuti cambiano moltissimo, quindi certo, il ruolo dei medici è centrale.
Anche perché lo ricordiamo, appunto, il referto ha la stessa valenza di un esposto dal punto di vista,
esatto,
dell'attivazione dell'azione penale. Più in generale, questi episodi, Firenze, ma appunto anche quello di San Gimignano, che ricordavi, anche lì altro diritto ha svolto un ruolo fondamentale anche come garante nel carcere, sono frutto di un sistema, diciamo, diffuso che stiamo facendo emergere ora? Qual è il ruolo della recente, tutto sommato, legge sulla tortura, comunque sugli abusi in divisa?
Allora, diciamo così, fa emergere una qualche cosa che io non definirei strutturale ma diffuso, cioè che dentro le carceri ci siano piccoli gruppi di agenti che usano questi metodi. È pacifico, anche prima del reato di tortura ne avevamo tanti, siamo anche stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo prima del reato di tortura, per esempio per la vicenda nel carcere di Asti, per la nostra incapacità di concludere un processo contro gli agenti che hanno commesso quegli atti, e quindi il reato di tortura ha questa grande importanza, da un lato di tipo concettuale, cioè la violenza contro una persona che è affidata alla mia responsabilità è tortura, specialmente se è sistematica, perché è chiaro che quella persona va nel panico perché io la dovrei difendere, io la malmeno, io la picchio. Questo è proprio l'insieme della cosa fisica più e psicologica, cioè chi mi dovrebbe proteggere e mi maltratta crea una dimensione che è di tortura, perché che è di angoscia continua. Io in qualsiasi momento posso essere picchiato perché mi picchia chi mi dovrebbe proteggere dall'essere picchiato. Quindi questo crea una situazione di tortura, e questo concettualmente è importantissimo che in tutta Italia la magistratura stia usando questo concetto, perché questo cambia sicuramente l'impostazione. L'altra cosa che cambia è che il reato di tortura, per gli strumenti investigativi che comporta, ma anche per i tempi della prescrizione che consentano di dare spazio alle indagini, che naturalmente avvenendo dentro un carcere sono complesse, ripeto, ringrazio moltissimo il nucleo ispettivo della Polizia Penitenziaria che è bravissima a fare queste indagini, ecco, il reato di tortura ci permette conclusioni diverse da quelle di Asti, dove si procedeva per lesioni e via dicendo, e dato i tempi delle inchieste e del processo arriviamo alla prescrizione del reato e siamo condannati dalla Corte Europea perché non sappiamo concludere questi processi.
E quindi dunque è stato un passo avanti sensibile, no? Anche nella difesa dei diritti,
sia processuale che culturale.
Giusto, esatto. Grazie Emilio Santoro,
grazie a voi Riccardo.
Alto diritto, alla prossima, buon lavoro a
alla
voi.
Alla prossima, grazie.